www.redijo.it e la storia continua. La vigna delle monache. Il cenobio bresciano di Santa Giulia poteva vantare una cantina di tutto rispetto e le religiose ne approfittavano, non soltanto per servir messa. Per tutto il Medioevo la coltivazione della vite era presente un po' ovunque, ma ciò che più colpisce è la facilità con cui ampie porzioni di vigneto venivano piantate in zone pedologicamente inadatte, lungo i fiumi o nelle basse pianure umide e paludose. La ragione di questo fatto è legata essenzialmente alle caratteristiche dell'economia medievale, interessata più alle buone rese quantitative che alla qualità produttiva, e pressata dal bisogno di far fronte ai problemi quotidiani dell'approvvigionamento alimentare. Non si dimentichi, d'altra parte, che la mancanza di vino in una città nel periodo comunale poteva causare gravi problemi di ordine pubblico, mettendo in crisi la locale amministrazione. Sarebbe tuttavia un errore ritenere che il vino fosse sempre il medesimo, sia che provenisse dalla pianura, sia che fosse prodotta di uve maturate sulle pendici collinari meglio esposte. E di questo erano pienamente coscienti gli uomini del Medioevo, che sapevano apprezzare la diversità dei fermentati e attribuire loro anche un differente valore commerciale. L'oro della Francia corta. Gli studi condotti a livello regionale mostrano poi che accanto alla viticoltura tradizionale, legata per lo più all'economia di sussistenza contadina, è sempre esistita una viticoltura di livello superiore, attenta alle qualità del prodotto. Gli esempi rintracciabili per il Piemonte, la Liguria, il Veneto, il Lazio e per buona parte del Mezzogiorno confermano questa realtà. E alcuni elementi, tuttavia, messi in luce di recente, vengono anche dall'area collinare morenica lombarda, compresa tra i fiumi Mella e Oglio, che è forse meglio nota con il nome di Franciacorta. In particolare sono le carte del grande monastero regio di Santa Giulia di Brescia a fornirci le informazioni più antiche, grazie a un documento di eccezionale valore e interesse come il Polittico, o inventario di terre, coloni e redditi, attribuito alla seconda metà del IX secolo. Infatti, dalle poche corti franciacortine, le monache del cenobio giuliano ricavavano quasi la metà del vino prodotto sull'intero dominico delle 50 corti lombarde tenute dal monastero. Non per niente queste vigne risultano collocate in siti che, anche a distanza di secoli, le ricerche dei viticoltori e geologi hanno indicato come altamente viticoli. L'uva veniva trasportata fino al cenobio, in città, dove esistevano i locali attrezzati per la vinificazione, la vasca per la prigiatura, il grande torchio a leva e la cantina per l'invecchiamento. La vite era presente anche negli altri possedimenti monastici, ma le vigne migliori, quelle pianure sui poggi baciati dai raggi del sole, dalle quali le religiose ricavavano il vino per il loro fabbisogno interno, per la celebrazione della messa e per offrire un'ospitalità degna d'alto rango cui esse stesse appartenevano, e provenivano proprio dalle dipendenze della Francia corta. Nei secoli dopo il 1000, tale specializzazione culturale, orientata alla produzione vitivinicola, non venne meno e anzi registrò la precoce introduzione di nuove varietà di vitigni, che insieme alle colline suburbane qualificarono i nuovi investimenti destinati alla viticoltura. Sia sui terreni già vigneto, sia su quelli disboscati di recente, i Runcati, e messi in coltura per la prima volta, Novales, si piantavano delle viti con un nome preciso, diverse dalle varietà autoctone locali, mentre i coltivatori venivano vincolati da particolari contratti con i quali erano indicati minuziosamente diversi interventi che essi dovevano svolgere nelle vigne. Così, nei decenni prima del 200, appare la vite schiava e poco dopo la luglienga, il gruppello, la vernaccia, la palestra, il marzemino o il garganega, che si affiancano alle numerose uve nostrane bianche e rosse. Dalla loro fermentazione si ottenevano vini di diversa qualità e gradazione che davano lustro alla cantina di Santa Giulia. Il loro elenco tuttavia era destinato a moltiplicarsi rapidamente tra la fine del XIII secolo e i primi decenni del Trecento. www.redigio.it e la storia continua.